voce. Patrizia Zappamulas legge Artemisia di Anna Banti. Quindicesima puntata.
Ma Pietra Spinola, seduta sul suo seggiolone, sotto il baldacchino, contro il sole, nella loggia che tutta Genova poteva vedere, Pietra Spinola, di 60 anni, fissò la pittrice con occhi di lavagna che bucavano, ascoltò correttamente, a tempo interruppe, rettificò con splendida pedanteria nomi di luogo e di persona. Per Francia, rifletté, informandosi minutamente della strada che la viaggiatrice aveva scelto, ed aggiunse piano: sola? Sola affatto? Sotto l'acconciatura vedovile di 20 anni innanzi, il suo viso fragile aveva la preziosità di una cenere d'incenso e, accordandosi alla persona irrequieta, mostrava, coi rapidi moti, una insofferenza della vecchiaia, domata da una volontà che l'accettava per cimento, anzi la preveniva con foga, con ardore. Giustina era rimasta a casa quel giorno, che la Spinola non la amava, e Artemisia, sul suo sgabello, si trovò a parlare tanto a lungo come da anni non le era avvenuto. Quando credeva di aver finito, l'accento diritto sul ciglio dell'ascoltatrice, lo stesso che segnava a lei la fronte, le sperava nuove parole. Non ebbe bisogno né di difendersi né di vantarsi, ma parlando ricercava e trovava il gusto e le ragioni del suo lungo lavoro, di quelle imprese virili che sempre l'avevano allettata e tormentata, nemiche alla sua quiete, fruttandole una fama discussa e tutti quei denari subito spesi, più per altri che per sé. Gli occhi acuti di Pietra, nel cui grigio lucente tante cure segrete e dominate si spengevano, non battevano palpebra per l'attenzione e raccomandavano con un'aspra carità di reggere. E resse Artemisia la voce e il discorso, senza commuoversi, sino alla fine, che fu: mi determinai a partire per chiudere la vita e le opere vicino a mio padre. Altro non disse, che innanzi a una tal donna motivi di sentimento e di feminea debolezza non si potevano esporre, sottintesi e assolti in anticipo. Le rimase in gola, confitto come un ago, un «mio marito non è più mio marito» e quell'antico, irrimediabile «mia figlia non mi vuol bene», che a nessuno aveva mai confidato, né l'avrebbe se non a questa anziana cruda e pietosa, che mostrava di intendere oltre la parola e ora, pensando, taceva. Venne una serva vestita da monaca con un vassoio di bevande e frutta. Recò poi su un cuscino di velluto violetto una lunga ornata pipa e fu congedata da un autoritario brusco gesto della mano, ancor bianca, ancora affilata. Con moti precisi e impazienti, la dama riempì il fornello, premette la foglia, maneggiò l'acciarino, accese, con aspra energia aspirò. «Nessuna donna è felice se non è sciocca», sibilarono, ma soffocatamente, le labbra sbiancate e sottili, mentre dalla pipa sollevata con grazia salivano al cielo bianche volute fragranti che facevano pensare al fumo di un misterioso sacrificio. Le delicate palpebre su cui le venoline azzurre segnavano stanchezza e valore si socchiusero al brillio del mare che il fuoco del tramonto trapungeva crespa per crespa. Con la mano libera dalla cura del fumo, la Spinola porse alla Gentileschi un bicchiere di sciroppo. «Conobbi vostro padre, era uomo grande, e voi gli fate onore», concluse alzando la voce, quasi per nascondere ad altri un'intesa segreta, un'accordata confidenza, e quegli occhi scolorati come per estrema chiarezza di idee volevano incoraggiare e trafiggevano. Ma la pittrice avvertì, oltre quella ferita involontaria di chi maneggia da troppo tempo le armi dell'autorità e della solitudine, un messaggio intenso, l'addio di un animo amico e prigioniero, il solo che valesse la pena di raccogliere in Genova. Le venne fatto di pensare, per analogia misteriosa di valori, all'innocenza, alla purità, a Cecilia. Si inchinò per ringraziare, ma goffamente, perché le labbra erano attratte da quella mano giovane e bianca su cui non si posarono. Alla Spinola pensava e non al proprio destino né ad Antonio quando la feluca genovese che navigava per Marsiglia si staccò dal molo. Era una piccola imbarcazione da poveri che non badavano a soffrire il mare e la misura ristretta delle cose affastellava tra i piedi di ognuno strumenti, suppellettili rozze, bagagli e i marinai erano obbligati a scavalcarli con il loro passo di scalzi ogni momento. Questa volta i canti erano di litanie e giaculatorie alla Madonna di Savona. Dormire all'aperto, sul ponte, non era una stravaganza neppure per una donna. Per le donne, infatti, che erano quattro insieme ad Artemisia, due cameriere e una pellegrina che tornava dai santuari di Spagna, avevano accomodato cucce con le vele vecchie ammonticchiate e un paio d'amache. Fra loro fu spartita la prima cena, fraternamente, sotto il cielo rosso della sera, e stettero allegre tutte, quasi levate di fresco di soggezione. Le cameriere dicevano: «Madama sarà a quest'ora a celle», con un sospiro di sollievo e di liberazione, ma per l'abitudine servile vollero che Artemisia giacesse nella maca più larga e ce la accomodarono. La pellegrina insegnò preghiere efficaci contro ogni pericolo e distribuì reliquie di Santa Casilda, rarissime. Il faro era scomparso. Nero il mare, ma dalla notte trapelava un chiarore che suggeriva lontananze rassegnate in eterno, irrevocabili ricordi. Su questo legno miserello, fra meschina compagnia addormentata, era dolce assopirsi con l'istinto di essere perduta alle speranze, alle ambizioni dei viventi, alla stessa facoltà di soffrire. Forse anche il dolore è un bene che si dovrà rimpiangere. Favoleggiava sognando, rivolta a Pietra Spinola, che fuma sotto il suo padiglione, e le pareva che non da sé, ma da lei partisse questo sentimento così estroso e inconsueto. Altri esseri non esistevano che loro due, e come Antonio aveva guardato la mano di Artemisia, sembrava ad Artemisia di scrutar quella della vecchia, così sottile e forte, sicché tutto che rimaneva del cuore cieco e testardo di Artemisia fanciulla, di Artemisia adulta e matura, si scioglieva in un arcano sbigottimento quasi d'amore per gli occhi e la mano di Pietra Spinola, anche lei lontana e perduta. «Ohimè, ohimè!» sospirò svegliandosi e sentendosi non liberata, ma spoglia del passato, priva di dolore e di gioia, vuota come una conchiglia. Era giorno chiaro, un silenzioso giorno marino appena nato. Le compagne dormivano, le serve col cipiglio affaticato, la pellegrina col viso coperto da un fazzoletto come una morta. Lo sciacquio dell'onda rotta dalla chiglia della feluca richiamava una quiete silvestre, più immaginata che cognita, sporgendosi dalla maca e superando con lo sguardo il bordo della nave nella scia bianca e verde, vide Artemisia, un delfino che giocava. Tardi la Gentileschi aveva imparato a scrivere. Le aveva insegnato il marito, ai tempi di Ripagrande, nei giorni di festa. Lei, sdraiata sul lettuccio terragno e seguendo con l'occhio un poco indolente le linee stampate di uno qualunque dei libri che Antonio portava a casa insieme alle gale, agli argenti e alle sete del suo commercio. Ma nel corsivo Artemisia non si ritrovava e a lettere di stampa aveva scritto da allora, quando non ne aveva potuto fare a meno. Odiava lo scrivere, che distrae dall'attenzione del segno e del disegno. Che si sia valsa di segretari, tutta Napoli ne è informata. E se Artemisia ha peccato, è per questi segretari. L'ultimo fu Diego, non di lussuria. In lucida calma, ora riconosce di averli usati come strumenti di vanità, dimostrazioni di come una donna valente può farsi servire da uomini che sanno di lettere, nati bene e bisognosi. Il resto accadeva per pietà e qualche volta per caso. Davanti alla terra di Albenga, quella chiara mattina, Scoprì anche di non curare affatto quel che a Napoli si è potuto dire e sospettare di lei. Conti malfatti, storie fastidiose, ridicole. Finivano sempre per urlare i segretari come servette scacciate e per scappare con qualche moneta di troppo. Avvenne quel che avvenne. Neppure in punto di morte se ne tormenterà più. Piccole cose da confessore, che Dio non c'entra, e neppure la Vergine Maria. Artemisia è cattolica romana. Ma a Marsiglia si accorse che un segretario le mancava. La navigazione era stata rapida e tranquilla, come sul latte, dicevano le viaggiatrici avvezze agli scomodi, meravigliate e contente, con un venticello amoroso che solleticava le vele. All'arrivo, porto e città bianchi di ciottoli e di sole, ma un sole quieto, senza fulgore, da malati che hanno speranza di salute. Una fortuna, insomma, e l'osteria fu buona. Sebbene con l'occasione di fare onore a certe fregate vittoriose dei turchi, tutta la notte si facesse baldoria per le strade con fiaccole, balli, cosa nuova. Accordata con due mercantesse che tornano a casa loro a Lione, Artemisia aspettava di montare in vettura, seduta nel cortile dell'alloggio e col bagaglio ai piedi. Il tempo le passava guardando una ragazza in gonnella di scarlatto che tirava l'acqua dal pozzo con certi gesti di braccia e mani che in Italia non si praticano. Ecco che pensò non a dipingerla, ma a scrivere che in Marsiglia una giovane manierosa e svelta e coi gomiti bianchi da incantare pareva Anna Spasse tirando il secchio. Dietro questa immagine e questa espressione così semplici e nette, altre ne corsero di luoghi e di cose, e voci e parole udite si aggiungevano, prestandosi a comporle in mente un discorso, un racconto che non avrebbe voluto perdere né dimenticare. Per non perderlo, e parlar poco si può che non intendono l'italiano, bisognerebbe affidarlo a qualcuno, scrivere una lettera. Artemisia vuol scrivere una lettera, non delle solite a Francesco con quattro parole, ma una lettera lunga e riposata, e non sa a chi né come. La carrucola del pozzo cigolava, la lettera era come cantata, mentre la dolce mattina allegra scendeva col sole nel cortile di pietra fredda. Si mise a cantare anche la ragazza, posando in terra il secchio e asciugandosi le braccia col grembiale. Il motivo era svelto, come il suo dipanare, ma allegro non era, e non somigliava a nessuno di quelli che cantano a Napoli e a Roma. Con un movimento all'indietro della testa incuffiata di bianco, la ragazza afferrò il secchio per il manico e se ne andava. E Artemisia beveva ogni cosa con gli occhi e con le orecchie, e con gran gusto raggruppava parola a parola la sua lettera non scritta. Sulla lingua, che alla muta così si esprimeva, ebbe il senso e il gusto del viaggio, un gusto privatissimo. Nessuno, pensò, sa che io sono qui, su questa panca, in questo cortile, seduta come fossi in casa mia e dovessi rimanerci per sempre. Ed allora, per tutto il cammino, finché poté, ricercò quel modo di coincidere col caso soltanto, da cui fluivano lettere scritte senza penna che le tenevano luogo di pennello e di compagnia. La lettera del 12 settembre portava che Abel Kerr, gran fiera, che ci vanno anche i principi di questo regno, con banchetti di paesani per le strade, gran quantità di tondi recati intorno su assi con manici da facchini di piazza, e dentro i tondi polentina gialla, ma polenta non è, di bel colore, non l'assaggiai. Del 20 settembre. Per queste forre del Rodano si va piano. Quelli che vengono verso Italia vanno in barchetta, rapido ma pericoloso viaggio. Si vedono passare, che fulminano. E c'è una bisa, come qui dicono il vento, che taglia il volto. Begli accidenti di rocce, di forme strane. Madama Blandina, mercantessa, dice che anche le donne qui sanno portar barche e ne cavano guadagno, ma io non ne ho vedute. Del 22. Gran quantità d'animali, mucche e cavalli, su per le balze. I pastori con zinali da beccai, di corame, e spingono le bestie con picche guerriere. Le vacche bianche, a questa luce, compaiono azzurre. C'era un garzonetto piccolo, quasi da culla, che suonava il piffero e custodiva le pecore. Solo che era una pietà. Il 30. Madama Blandina è arrivata, ricevuta con trasporto. Ah, il marito e due figlie belle. Ci stetti a desinare. La Bruna ha il naso di Porziella mia. Quanto si baciano queste francesi. Lione è grande e chiara. Ma il 7 ottobre, giornata di sole dolce come il vino, ebbe un crepuscolo che parve di cupo inverno e Madame Artemisia non pensò a scrivere quanto avesse avuto paura in quella osteria, che era la sola donna che ci fosse e gli uomini di sotto l'avevano guardata a lungo, lei e le sue valigie. Uno stalliere puzzolente e orbo l'ha accompagnata quassù, fra i topi e la paglia. L'uscio neppure chiude, bisogna tirarci contro una cassa chi voglia difendersi. Lei si è levata le scarpe per non essere intesa e si è affacciata al ballatoio. Di sotto gli uomini bevano e ogni tanto parlano sommesso e breve. Belfort udì e riconobbe. E poi, a più riprese, Argent. Poco capiva la lingua, se non per le frasi solite dei postiglioni albergatori. Stette sveglia tutta la notte, senza cena, così abbandonata da non parerle possibile che chi le aveva voluto bene non l'assistesse. «Oh, Antonio!» provò a dire, dopo tanti giorni che non le avveniva. Ma senza intenzione precisa, per saggiare se stessa, la sua solitudine e quella pena logorata e smorta che pareva tristamente smarrita. La sua invocazione rimase povera, inutile, come una scommessa perduta in partenza. Fu tuttavia da quella notte che scoperse di rivolgersi con le sue lettere fantasticate proprio a suo marito. Il solo fra chi le era stato accanto, che non intendesse la pittura, ma gustasse con molta semplicità certi aspetti accidentali delle cose e degli uomini, discorsi colti a mezzo, modi di parlare, costumi insoliti e diversi, proprio le annotazioni istintive e casuali del suo viaggio. Quel poco che le aveva raccontato dei propri per la campagna era popolato di carrettini rovesciati, di casolari con bella vista, di begli alberi, di greggi ricchi. Potranno rendere tanto e tanto. Avvenimenti non più insigni di un bambino cascato malamente e che il passante benevolo ripulisce dal fango e dalle lacrime, di un pesce strano ma buono servito a tavola. Viaggiando, pensa Artemisia, sarebbero andati d'accordo. Lei ormai è così lontana da non veder più l'amoretta che ha preso il suo posto. E verso Antonio le pare di essere tornata alla condizione familiare, ovvia ma protetta dei suoi anni di moglie, perché infine nessuno ha detto che il suo matrimonio sia sciolto, che il nuovo sia celebrato. Dove non c'era più che cenere, un presagio di morte e una perfida abilità a soffrire, si leva un'ostinata promessa, un gusto di vita tranquilla e indulgente. Quasi una lettera avesse raggiunta la viaggiatrice e l'avesse rassicurata. Guarita miracolosamente e per sempre. Questo presentimento fu certezza il 19 di ottobre, durante le ultime leghe prima di Bern, e le rocce brulicavano di capre nere, bianche, brune, persin bionde, ferme a barba levata fra gli arbusti a veder passare la vettura, come persone. Il benessere che Artemisia aveva addosso se lo sentiva per le spalle e sul petto in forma di calore e aveva voglia di discorrere contro il suo solito, talché sollevata sulla vita il capo allo sportello non si stancava di osservare i viandanti che erano villani sull'asino come in campagna di Roma e accettò metà della mela che sbucciava il frate da poco salito con un suo coltellino sporco. Lei così schizzinosa, bruscamente svoltando la carrozza per entrare nel cortile dell'alloggio, questo benessere cadde, come un vento che si posa e non si sa cosa possa succedergli. Le gambe le mancarono per scendere. Fu l'ultima di tutti. A fatica raccapezzò il bagaglio perché la testa le ardeva, torbida. L'osteria era scura, già notturna e fredda. Il fuoco nel camino non scaldava. L'occhio della padrona la scrutava e il letto finalmente ottenuto dopo un patteggiar confuso le ripugnò come un tranello. Stesa e sola da ultimo, ma senza essersi neppure spogliata, sentiva di galleggiare alla deriva, perduta. Anche le sue idee galleggiavano, cozzando l'una contro l'altra, finché non riuscì a riunirle in un concetto, in una constatazione. Aveva la febbre e c'era sospetto di peste in Francia. Forse era già la seconda sera quella che incupiva le impennate da 24 ore o da un minuto. La servetta aveva posato il lume sul tavolino e dal bicchiere dimezzato non si rammentava di aver bevuto. Mi sentivo bene, si ostinava a ripetersi, ricercando in quelle parole un pegno di salvezza. Aveva paura o le piaceva di aver paura? Si ricordava di aver desiderato la morte in viaggio per un qualunque accidente e che nessuno lo sapesse. Forse anche queste circostanze di giacere, di essere ammalata, non erano che un desiderio fortemente espresso, una presunzione, come quando aveva creduto nella potenza della burrasca marina e non ne fu nulla. L'istinto di scrivere una vera lettera, con carta e penna, li aveva domandati, era anch'esso un'illusione. Tuttavia si ostinava a cominciarla con termini precisi. Caro fratello, trovandomi in pericolo di morte, scriveva davvero o sognava di scrivere? Qualcuno respirava a fatica accanto a lei. Era una vergogna che non la lasciassero sola. Poi sentiva nella sua gola secca l'ultimo anelito di quel respiro aspro. Si svegliava, si stupiva di aver dormito di giorno pieno, che mai le era successo anche a Napoli, nelle ore calde. Ora caldo non è, il suo sudore è freddo e di nuovo cala il crepuscolo. Il fico nodoso e cupo, l'albero del tradimento e del rimorso che s'affaccia alla finestra, suggerisce immagini di agonia, la necessità di arrendersi in confessione. Quando starò meglio, scriverò. Consiglia una strana malizia ottimista, l'istinto della febbre che cede. E Artemisia si ritrovò debolissima e sana, stracca, dimagrita, derubata, guarita senza sciroppo e senza salasso, e non ebbe più voglia di scrivere lettere. 20 giorni stette ferma in quell'alloggio montano, da un'ora all'altra silenzioso come una tomba o assordante come una fiera. Si incantava a guardare il fico che adesso perdeva le foglie, ravvolta in panni grossi che lo stessa le prestò contro l'umido del luogo, tutto uno stillar d'acque. Pioveva. La giovinetta serva Delfina non aveva più paura ad accostarla, il sospetto di peste s'era dileguato, e quando non capitavano viaggiatori, la ragazza si fermava a cantarle certe canzonette malinconiche che erano divenute il loro linguaggio comune e segnarono l'ora dei pasti, i progressi della convalescenza, il giorno che poté scendere in cortile a prendere un po' d'aria. Quando Delfina cantava, dimenticava d'essere serva d'osteria e non pensava a far nulla. Le braccia le si distendevano lungo i fianchi e la sua bocca morbida, dolcemente increspata di suono, rimaneva semiaperta, quasi attenta a una risposta. Così la disegnò Artemisia su un sudicio cartone, mentre di sotto strepitavano vetturali e viaggiatori, e la padrona la cercava. Nessuna delle due se ne accorse, sicché la ragazza fu scacciata. E l'italiana non seppe neppure che era partita all'alba, sotto la pioggia, per la sua capanna fra i boschi, a piedi per 20 leghe, a patir la fame. Il ragazzino, travolto dai cavalli della vettura che la portò a Digione, giù per la discesa di Noa, era suo fratello, faceva lo spazzacamino e ritornava a casa con un sacco d'avena troppo pesante per le sue spallucce. In quel momento Artemisia dormiva, la testa emaciata, riversa sul duro schienale. Non vide il sangue che si mescolava alla terra in così gran copia che era meraviglia nel corpo di un bambino. Il postiglione disse: un morto fuori e una morta dentro, frustando i cavalli che aveva gran fretta. Una morta davvero pareva Artemisia, così macra e smunta, a occhi chiusi.